ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Eccoci di nuovo a Caravan. Se volete ascoltare una storia siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Come vi anticipavo lunedì scorso, l'ultimo lunedì del mese Caravan cercherà di dedicarlo a degli ospiti che avranno a che fare più o meno direttamente con la storia che abbiamo raccontato, che ci daranno una sorta di approfondimento o ci mostreranno un punto di vista privilegiato attraverso cui andremo a creare il nostro epilogo. Bene, ora fate silenzio e mettetevi comodi. Sono con noi oggi Antonio Lallai alla chitarra e al violino solista, Mauro Freschi alla chitarra d'accompagnamento e Nicola Barbon al contrabbasso. Innanzitutto vi ringrazio per essere con noi e partiamo subito con una domanda per creare l'atmosfera. E vi chiedo qual è il vostro legame con Django Reinhardt e se volete spiegarcelo, non so, con le parole o con
magari
la musica.
Magari sarebbe più semplice farlo con la musica, possiamo fare un pezzo.
Bene, quindi vi lascio a voi la parola.
Grazie. Thank you.
Che pezzo ci avete suonato?
Allora, il pezzo che abbiamo suonato è un pezzo di origine italiana che si chiama Tornerai, in francese Je t'andrai. È un pezzo del periodo di Django che lui ha suonato quando ha fatto quel famoso videoclip, penso nel 39.
Bene. E riuscite a vivere suonando oppure fate anche altri lavori?
In questo periodo è un po' difficile riuscire a vivere di musica, facciamo tutti gli altri lavori.
Per esempio?
Beh, io lavoro in un albergo a Venezia, sono di Venezia.
Mentre prima mi dicevate che Mauro Freschi alla chitarra d'accompagnamento.
Sì.
Io sono liutaio.
Ecco.
Costruisco anche queste chitarre qui.
E che chitarre sono? Sono chitarre particolari? E...
queste sono, sì, sono chitarre di origine italiana anche queste qui, sono state inventate da Maccaferri negli anni 30. E sono state rese famose proprio da Django Reinhardt, quale si era proprio innamorato del suono di queste chitarre qui. E vengono utilizzate principalmente solo per questo genere, insomma, quindi hanno un campo molto ristretto. Sì.
E tu riesci a vivere facendo il liutaio?
Sì, è dura, però diciamo ci si prova, ecco.
Ma è un mestiere che ti è stato trasferito dai tuoi antenati oppure hai...
No, solo la passione per la musica e la curiosità anche di provare a costruire un qualcosa per sé, perché ho iniziato comunque a costruire, diciamo, per me, con la prima chitarra. E poi da lì è continuata la storia, insomma, quindi...
E poi volevo chiedervi, voi sicuramente avrete iniziato fin da piccoli a suonare, però immagino che non siate partiti subito con questo genere musicale. C'è stato un avvenimento in particolare oppure degli ascolti che vi hanno fatto precisi, che vi hanno fatto innamorare di questo genere, che vi hanno fatto scegliere di suonare esclusivamente, immagino?
Beh, io ho conosciuto questo genere piuttosto tardi, quando avevo 15-16 anni. Avevo cominciato un po' prima a suonare sia il pianoforte che il violino. E un mio amico un giorno, un bravissimo chitarrista da cui ho imparato tanto, anche lui violinista, si chiama Francesco Faldani, e un giorno sono andato a trovarlo e aveva che andava nella stanza questo disco di Reinhardt, Grappelli, e il pezzo era Minor Swing, quello più famoso praticamente. E gli ho chiesto che cos'era questa cosa meravigliosa e lui da lì mi ha dato un po' di materiale e poi da lì è partito tutto per me.
Ho capito. E questo, oltre a essere un genere particolare, vi inserisce anche in un mondo particolare che è il mondo della cultura manouche e del mondo zingaro. Sì. Voi avete conoscenti, amici, vi siete trovati in situazioni particolari a suonare con loro? Come...
Io ho avuto la possibilità e la fortuna anche, che non è proprio così facile per chiunque, di incontrare una famiglia proprio di zingari manouche, che fatalità sono anche parenti, perché il cognome è Reinhardt, esatto. Questo mio caro amico si chiama Manali, il nome da sinto è Manali, il nome da italiano è Giovanni Reinhardt. E lui oggi sarebbe dovuto venire qui per fare questa registrazione, ma purtroppo non è potuto esserci perché è stato vittima di uno sgradevole incidente qualche giorno fa e gli hanno praticamente incendiato mezzo terreno dove vive lui, non il campo dove vive, ma l'aveva acquistato, e le cose che aveva su quel terreno sono andate distrutte, quindi non è potuto essere qui.
Manali Giovanni Reinhardt di cognome, cioè parentela con Django, e se sì, in che modo possiamo definirlo questo grado di parentela?
Allora, parlando con loro e con la loro famiglia, lui è imparentato dalla parte delle sorelle di Django, una discendenza abbastanza lunga, e loro fanno parte di questa famiglia che in sinto chiamano Efta Vagaria, che significa Efta Sette, Vagaria è la carovana, la famiglia dei sette carretti, quindi erano sette fratelli e sono, diciamo, le famiglie un po' più importanti all'interno dei Sinti europei. I cognomi di queste famiglie sono appunto Reinhardt, Schmidt, Rosenberg, Winterstein, Landersberg e dopo le altre non ricordo proprio tutte, ma comunque sono più o meno quelli più famosi. Alla Gren, da cui ecco, appunto
Birelli
la Gren, esatto. E, ecco, loro fanno parte di questa famiglia, hanno tradizioni e dialetti particolari che si parlano tra di loro, e quindi lui, suo padre, discende dalla famiglia di Django. Suo padre si chiama Circlo, è il papà di Manoli.
E abbiamo nominato Birelli la Gren, mm-hmm. E mi dicevi prima che in qualche modo l'hai conosciuto. Possiamo considerare Birelli la Gren come una sorta, uno degli eredi forse più diretti della musica di Django.
Sì.
E loro lo riconoscono come tale, e lui come ha sviluppato poi le sue doti?
Lui è un personaggio molto di spicco a livello mondiale, nel senso che ha questo enorme talento.
Fin da piccolissimo, sì, tra l'altro.
Sì, da solo. E loro lo vedono sì come uno dei massimi artisti anche all'interno del loro clan, anche se lui tante volte ha avuto un approccio molto moderno alla musica, per il grande talento che ha, nel senso che non resta chiuso negli schemi del jazz manouche. Lui è anche un...
Sì, ha fatto collaborazioni importanti come
esatto.
con Jacopo Astorius,
esatto.
per esempio, quindi diciamo si è spostato anche al di là di quello che,
esatto.
che è la musica manouche,
esatto.
direttamente.
E questo lo fa diventare un po' come un ponte, come lo è stato Django, perché il jazz manouche tradizionale che abbiamo adesso non è proprio la musica di Django, è la musica del popolo manouche, nel senso che, come avete sentito prima, i valzer fanno parte di questo modo di suonare, gli swing, le bossa nove riadattate, e quindi
sì, già lo swing e la bossa nove è addirittura un passo successivo,
esatto.
perché forse il valzer era un po'
sì.
l'origine di tutto.
Sì.
Bene, io direi che possiamo anche andarci ad ascoltare un altro brano e lascio la parola a loro.
Ok. Thank you.
Bene, grazie di averci suonato questo pezzo che si intitolava.
Questo è un pezzo di un zingaro manouche del periodo di dopo Django. E si chiama Dolores Valls, è uno zingaro del sud della Francia che si chiama Chanchou Vidal.
Grazie. Prima ci parlavi di Manali.
Sì.
E come l'hai conosciuto? Immagino che non sia stato poi così facile.
Non è stato facile, sì. Tramite altri amici che lo avevano incontrato, altri musicisti qui di Padova, sono riuscito ad avere il suo contatto. È stato molto curioso perché stando con lui, un giorno lui è venuto a trovarmi, l'ho chiamato per telefono e ci siamo incontrati, abbiamo suonato un po', siamo stati un po' insieme. Poi negli anni siamo sempre rimasti buoni amici e per me è stato un grande privilegio poter conoscere queste persone meravigliose perché mi hanno aiutato tanto nella mia vita. E sono stato invitato alle feste che fanno loro, ai battesimi, ai matrimoni, perché loro sono di religione evangelica, no? E quindi simili ai protestanti. E stare con loro mi ha fatto capire proprio che io non sapevo niente di questa etnia, insomma. E loro poi non sono neanche più considerati come nomadi perché sono stanziati qui da oltre 2 generazioni. Però hanno mantenuto la lingua, il romanes, che è una lingua molto antica e che si parla tra tutti gli zingari, anche di razza diversa. Ci sono quelli rumeni che hanno un'altra tipologia di tradizioni, i Rom, i Sinti che sono loro, i Calais, quelli spagnoli, i Manouche francesi, così via, insomma.
E avvicinandoti a questo mondo ci sono delle particolarità che hai potuto notare? In generale, quali insegnamenti hai potuto trarre al di là della musica? Cioè, prima di tutto musicalmente,
sì,
perché
sì,
stiamo
sì.
parlando di
sì,
musica.
Sì, sì, beh,
poi...
loro hanno... La cosa che mi ha colpito di questo popolo è l'amore che hanno, sia tra di loro che per tutti gli altri. Nel senso che loro non... Per loro, per i loro figli, nell'ambiente familiare che è molto unito, no? Loro non lasciano mai i bambini da soli, intanto, non esiste un babysitter. E tante volte, siccome sono famiglie molto numerose e con parentela stretta, il bambino, quando i genitori lavorano, o il più delle volte la madre è sempre a casa, o c'è la zia, la nonna, non viene mai lasciato da solo.
Famiglie così molto allargate,
numerose, sì.
C'è la possibilità di gestirsi sì. con più facilità.
Sì. E poi si aiutano sempre tra di loro, sono molto uniti, per loro non esiste che, come per noi magari, sai, uno ti dice, ah, com'è stata tua sorella? Si è sposata, abita via, non la vedo da parecchi mesi. Per loro è proprio una cosa inconcepibile questa cosa, loro sono sempre insieme in tutte le cose, nel dolore, nella gioia, tutto quanto.
E pensi che la musica in qualche modo ti abbia agevolato il fatto di essere introdotto nel loro mondo, di poter anche suonare con loro? Perché
sì.
immagino che non sia semplice.
No, sono molto chiusi perché è una vita dura quella del sinto. La maggior parte di loro fa questa vita che lavora col ferro, no? Col ferro vecchio.
Mm-hmm.
E quindi è un lavoro piuttosto pesante. Qualche volta sono andato anche con loro e posso assicurarti che è molto pesante come lavoro. Però sì,
sì, dicevamo appunto che la musica sicuramente ti ha
sì.
dato un privilegio nello stare a contatto con loro e...
Ho imparato il linguaggio mm-hmm. di questo mondo, di questo modo di suonare, il linguaggio non scritto nello spartito.
Sì, dicevamo anche le volte scorse, nelle puntate precedenti, del metodo domanda-risposta, del modo mm-hmm. in cui loro imparano,
sì.
quindi non necessariamente uno zingaro o un manouche o di altre etnie nasce sapendo suonare uno
mm-hmm.
strumento, deve appartenere a
sì.
una famiglia che per tradizione ha suonato e che ha nella propria generazione dei musicisti.
Certo, anche. Loro comunque associano molto la musica come una cosa celebrativa, quindi in funzione di feste, non ci sono dischi, loro suonano loro proprio. E quindi i bambini sono a contatto, vedono il nonno che suona, la nonna che canta, ed è una cosa meravigliosa. E loro, io penso, siano così bravi per l'intensità in cui fanno le cose. Sono molto intensi, molto istintivi. Non avendo una grande tradizione orale, sono molto pratici. Noi siamo abituati, noi, come ci definiscono loro, gagi, gagiò, vuol dire sedentario in romanes. Noi siamo molto legati a questa enorme cultura che abbiamo scritta, che è una cosa meravigliosa, però può avere anche dei limiti, perché così non vivi più la vita proprio fuori all'aperto come fanno loro. E questo fa la differenza nell'intensità con cui fai le cose, credo.
Sì, quindi loro, i nomi delle note, con loro
No,
non puoi
no, no.
parlare a questo livello, ma
Non
usi
tutti,
più.
diciamo. Alcuni hanno delle nozioni musicali, però l'approccio, essendo molto istintivo, risulta semplice, diretto. Loro non hanno grande cognizione del solfeggio, dell'armonia. Però hanno imparato che le voci si muovono secondo alcune regole solo perché sanno che l'hanno
Ce
sentito.
l'hanno nell'orecchio.
L'hanno sentito che fa così. Non si chiedono perché. Loro sanno
Lo
che è così.
suonano.
Sì. E poi creano i loro pezzi prendendo un po' di qua, un po' di là.
Si sono dimostrati diffidenti e gelosi nel trasferirti i
Ah.
loro insegnamenti, oppure è una cosa che una volta entrato nel loro mondo è venuta naturale?
Come tutte le cose c'è uno scambio, è partito tutto con l'amicizia, io non sono andato lì con
Personale.
l'intenzione di prendere le cose o rubare, sono andato lì conoscendo questa persona e il resto è venuto da solo, io non ho mai chiesto fammi vedere questo, fammi vedere quello, stando insieme si imparava insieme, lui imparava delle cose da me e io imparavo delle cose da lui, però credo che ho imparato di più io da lui.
E adesso musicalmente, come vivono? Qual è il loro genere di rappresentanza?
Loro sono molto legati ai ritmi della bossa nova, quindi della musica sudamericana, e alla musica di Django Reinhardt, questo modo di accompagnare, no? Che si usa su questo stile. E però per loro è una cosa fondamentale, nel senso che lo associano ai culti, i culti evangelici. Sono molto credenti, e 2 o 3 volte alla settimana c'è il pastore che segue il
La
culto.
comunità.
Sì. Il pastore è sposato, quindi ha famiglia e è la guida spirituale di queste persone. È molto, molto importante anche questo. Loro 3 volte a settimana si trovano tutti quanti con l'abito, pronti per parlare del
Certo.
Signore e leggere i passi della Bibbia, insomma.
E voi come gruppo, quali progetti avete per il futuro? Avete fatto dei lavori assieme? Avete dei dischi in programma?
Stiamo
Ci dicevi prima.
lavorando a dei dischi, sì, tutti insieme, e adesso con Mauro nel periodo di maggio dobbiamo andare a esporre, fare questa mostra a un festival importante ad Augsburg in Germania. Io penso che altre informazioni le possiate trovare nel sito di Mauro, il sito
Ecco,
mica
se
al
vuoi
momento non
darci
funziona.
l'indirizzo,
No,
così.
però
Ok,
stiamo sistemando, sì. Mauro Freschi, chitarra.
e vi muovete spesso in queste manifestazioni per promuovere, oltre che la musica, anche dicevamo prima il lavoro di Mauro, quindi con le
Sì.
chitarre.
Sì, diciamo è da qualche anno che andiamo a un festival, diciamo, credo sia il più grande che c'è in Europa, che è a Samoa-Sursee, il Festival Django Reinhardt. E anche lì comunque c'è la possibilità di scoprire un mondo particolare proprio, sì. Sia per quanto riguarda la musica che la cultura manouche. In più da quest'anno, come ha accennato prima Antonio, andiamo anche ad Augsburg in Germania, che è un altro festival importante, quindi sì.
ma nel senso potremmo parteciparvi anche noi a questi festival, non solo voi come,
sì, sì,
come
no, noi andiamo...
prodotti di nicchia, anche noi se volessimo farci questi 5 giorni
chiunque
di vacanza,
può venire, anzi potremmo... è molto divertente,
un invito agli ascoltatori di Radio Bue, se non sapete cosa fare, partiamo tutti assieme per la Germania o per la Francia, a seconda degli impegni, e potremo così inserirci in questa parentesi manouche che senz'altro...
Certo, sì, sì. C'è gente comunque da tutto il mondo che viene soprattutto lì a Saint-Maur-sur-Seine, per cui...
Sì, immagino che siano delle occasioni particolari, che non sia poi così frequente imbattersi sia sotto l'aspetto musicale, puramente musicale, che sotto l'aspetto tecnico, perché poi appunto con la promozione del tuo lavoro, di quello che fai, oltre alla musica c'è
sì,
anche...
Diciamo che credo l'esposizione è una parentesi del festival, nel senso che il festival di per sé è un festival musicale, quindi dal pomeriggio fino a notte ci sono gruppi che suonano e quindi la gente viene principalmente per quello. Quello che facciamo noi è più, diciamo, una cosa in più che aggiungono al festival, ecco.
Noi potremmo anche ascoltarci un terzo brano, perché mi dicono che abbiamo tempo, e Antonio, se vuoi introdurci.
Sì, questo brano io l'ho scritto e lo devo registrare sul prossimo disco che farò. È un brano che ho scritto per la figlia del mio amico Maneli, e la sua bambina si chiama Thais. E visto che non è potuto essere qui stasera, volevo potergli dedicare questo pezzo.
Bene, allora ci ascoltiamo Thais e grazie per essere stati con noi. Bene, dopo questo lunedì si chiude il mese di marzo, si chiude la storia di Django Reinhardt e io vi aspetto lunedì prossimo per parlare delle grandi voci femminili nella storia del jazz. Vi ricordo la fanpage di Caravan su Facebook e della nostra playlist ufficiale Jazz on the Corner. Inoltre, se volete riascoltare la puntata e le puntate precedenti, potrete andare sul sito di Radio Bue nella sezione podcast e scaricarvi la puntata. Ringraziamo Enrico in regia, io vi aspetto lunedì prossimo come sempre alle 17:30 sempre su Radio Bue. Ciao da Silvia. Salutiamo Antonio, Nicola e Mauro e li ringraziamo per essere stati con noi. Ciao ragazzi,
ciao,
alla prossima.
Ciao.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.